Mi chiamo Laura Lecci, sono un avvocato, vengo da Bologna, dove abito ed esercito la mia professione. Sono qua a fare una sorta di, spero non di duplicato, perché non vorrà essere questo, vi parlerò di polizia aziendale in senso specifico. La collega che mi ha preceduto, Monica, ha esplicitato le linee guida del garante. Io vorrei cercare di dare un taglio un pochettino più pratico a quello che dovremo affrontare. Di cui poi magari avrò la possibilità di dare delle risposte anche a domande che hanno rimasto un po' in sospeso, che mi è sembrato nella prima parte di questa giornata. Allora, innanzitutto noi dobbiamo immaginare che le polizze aziendali sono in realtà un concetto apparentemente estraneo al nostro ordinamento inizialmente, perché è stato un po' un concetto mutuato da altri stati, quindi da paesi di matrice anglosassone, dove si è un po' copiato, diciamo, questo tipo di concetto, che ultimamente sta andando sempre più in voga nel nostro paese, che magari per entità di una certa dimensione erano certamente già diventati di moda in passato. Non si tratta in realtà di un'invenzione, lo capiremo poi, anche se apparentemente potrebbe sembrare dai primi riferimenti normativi che noi troviamo nel nostro ordinamento abbastanza espliciti. Adesso qui non funziona più niente. No, ce la facciamo. Allora, in particolar modo l'articolo 12 del codice della privacy ci parla proprio della elaborazione di codici di condotta e di codici di condotta di tipo settoriale, cioè per tipo di categoria. Dobbiamo immaginare un po' come i contratti collettivi nazionali, no, del lavoro. Si potrebbe cercare di elaborare, questo dovrebbe essere ipotesi, le sorte di linee guida, sostanzialmente dei codici ad ampio respiro di condotta per tipo di settorialità, poi chiaramente recepiti in ogni realtà e specificati. Questi codici dovrebbero poi essere pubblicati, sempre in questi tratti così generici, e poi allegati all'attuale codice della privacy. Ancora, articolo 111 del codice della privacy richiama più nello specifico questa applicazione del codice di condotta, che diventa di carattere più prescrittivo e sicuramente più esplicito con la delibera del 1 marzo del 2007, quel provvedimento che citava appunto la collega stamattina, che è stato dettagliatamente esaminato nei propri tratti. Qui in qualche modo, io direi che la policy fa un ingresso un pochettino più autorevole, non fosse per il fatto però che non stiamo parlando del legislatore, ma stiamo parlando comunque del garante della privacy, che non è il legislatore, ma in qualche modo parla di un onere a carico del datore di lavoro di elaborare queste policy aziendali. Qualcuno, mi voglio fermare un secondo, perché qualcuno stamattina aveva chiesto se la policy aziendale, in caso di non di mancata elaborazione, potesse esporre il datore di lavoro delle responsabilità. Ho capito bene la domanda? Ecco, se parlo un po' graficamente risposto, genericamente risposto, sì. Io volevo dire, ho anche riflettuto una cosa, tanto mentre mangiavo il gelato, quindi ho pensato a questa cosa, e volevo rispondere in maniera un pochino più elaborata. Dal mio punto di vista non esiste una norma prescrittiva che vada a sanzionare un datore di lavoro che non elabori una policy aziendale. Non esiste, io almeno non la conosco. Perfetto. Il problema, no, dovremmo valutare però degli altri aspetti. Innanzitutto, a questo punto, la policy, se prendiamo in esame il provvedimento del garante del 1 marzo, spiega che il datore di lavoro deve comunque spiegare al dipendente come tratta determinati dati, come effettua i controlli, come fa in sostanza. Questo è il contenuto da parte del datore di lavoro, l'obbligo. Ecco, se non ottengono, a mio giudizio, in qualche modo si espone maggiormente a poi essere tacciati di responsabilità sotto il profilo dello statuto dei lavoratori. Primo aspetto. Poi non voglio dimenticare un altro problema. provvedimento normativo, che è il decreto legislativo 231 del 2001. Rispondo alla signora, che parlava appunto della polizia aziendale, che prescriveva addirittura una segnalazione all'autorità giudiziaria. Ecco, ricordiamo che il provvedimento che vi ho appena nominato parla di modelli organizzativi, perché oggi le società sono suscettibili di responsabilità per colpa organizzativa, cioè se io non sono in grado di controllare, di vigilare sulla mia organizzazione, sono responsabile, riconoscendo quindi per la prima volta nel nostro ordinamento rispetto al diritto romano, una responsabilità delle società, quindi di persone giuridiche. Ecco, in questo provvedimento si parla dell'obbligo del modello organizzativo, è prevista la policy oltre alla privacy, e la policy è prevista perché bisogna in qualche modo bloccare qualsiasi condotta illecita che fa parte di un monogamo di reati codificati, tipizzati all'interno di questo provvedimento, proprio per evitare, tipo lo schema delle misure minime in qualche modo, facciamo tutto quello che possiamo per evitare che questi reati si consumino all'interno, e da parte dei collettivi anche da parte di... Certo, infatti sto parlando di una responsabilità giuridica indiretta, se vogliamo, di chi ha, però esiste indirettamente, però per rispondere alla domanda, secondo me non esiste una legge, una norma secca che sanzioni, esiste però in questa applicazione, così come sto cercando di descrivervi e di spiegarvi. Sì, sì, no. Infatti bisognerà richiamare, perché non esiste appunto, non essendo il patrimonio del nostro ordinamento, della nostra storia giuridica, una policy aziendale, che in questo termine sicuramente tradisce questa mancata origine nostrana, chiaramente dobbiamo un po' mettere insieme i pezzi del nostro ordinamento per capire di che cosa stiamo parlando. Però non si può parlare di sanzionamento secco, di sanzione secca, ma chiaramente un richiamo attraverso tutte queste riferimenti normative che spero siano utili e vi ho appena dato. Sì.
Quello che io avevo trovato interessante della collega che avesse venuto a Francia era l'obbligo di successo, l'aver ricondotto comunque l'adempimento della docenza della polizia aziendale sulle studenti elettronici ad un obbligo di informativa più ampio, vista la parte del datore del dipendente, no? Quindi il datore di lavoro si fa carico di dare un'altra informativa al lavoratore fin tanto dal dirgli quale uso deve fare gli strumenti elettronici, il tipo di controllo invasivo che potrebbe fare gli
strumenti.
Credo che non sia una lettura apprezzata. Leggerei anche con interesse appunto lo sforzo di genere da parte del datore di lavoro, lo sforzo anche di fisica, organizzativo, meno intorno a quello di 3-1, francamente, la media, se non appunto come essendo quello un numero di reati, lo vedevo un po' meno, però insomma, così per dire,
cioè, diciamo perché c'è...
L'informativa anche è interessante.
Sì, ma l'informativa è una cosa diversa, cioè l'informativa è l'autorizzazione, e l'autorizzazione dice, io ti informo cosa faccio,
che cosa finale.
Perfetto. Ma oltre a questo c'è anche, bisogna parlare secondo me di pubblicità all'interno della, che è una cosa diversa dall'informativa. Perché fa parte il dipendente, la 231 rientra, perché nell'interno del modello organizzativo, se benissimo, c'è tra questi anche l'indicazione delle polizze aziendali, perché anche attraverso quelle c'è una ricostruzione di quello, di come devono essere effettuate determinate tipi di procedure che conducono poi a certi effetti.
Sì,
questo è il richiamo.
Quello che deve avere il modello organizzativo però si adotta per quel numero maggiore degli anni dove richiamo a questo tipo di normativa.
Sì, però non possiamo dimenticare che c'è per esempio anche reati di pedopornografia, quindi sì. Ma di fatto si fanno insieme normalmente.
Se lo rimontavamo appena per la rimonta di la
ma infatti la policy, perdonate, no? È un po' fare un po' i sarti, perché chiaramente ciascuno ha le proprie dimensioni, ha le proprie misure da prendere, ha quelle caratteristiche specifiche che al di là delle linee guida, delle norme, chiaramente che dobbiamo rispettare, abbiamo anche delle realtà e delle fattispecie concrete con cui confrontarci e da risolvere noi come giuristi, ma chiaramente anche su cui riflettere come azienda per prendere parte di giuste e calzare un abito che non sia stretto o che non sta fino a poi i bottoni.
Quello che vogliamo aggiungere per noi operatori della pubblica amministrazione, c'è poi un rilievo nazionale, tutti gli operatori della pubblica amministrazione come incaricati di pubblico servizio hanno un onere comunque di segnalare alla pubblica
servizio
a chi per chi è titolato, diciamo, a attività di indagine non è possibile consigliere di reato, per cui questa evidenza tra diciamo, le regole e le norme con lavoro non ci sembrava doverosa.
Certo, sono anche più che auspicabile, diciamo che è il plus, ma si possa cercare di ottenere. Si andrà avanti, già visto non ci sono altre cose da fare. No, possiamo procedere anche in questo modo, va benissimo. Ecco, le radici in realtà di un regolamento di questo tipo, come il codice di condotta, non è che è proprio strano a ben vedere il nostro ordinamento, perché se noi andiamo a leggerci l'articolo 2104,2, che ci parla in realtà del dipendente del lavoratore infedele, no? Cioè quando il dipendente non rispetta le regole. Tra le regole si dice che il dipendente deve chiaramente ottemperare anche tutti quei regolamenti interni che il datore di lavoro gli impone. Di qui chiaramente un richiamo espresso al policy. A chiusura di questo, se riusciamo, ecco, io considererei l'articolo 2106, il quale ci parla dell'aspetto sanzionatorio, poi è richiamato sempre anche nel provvedimento del 1 marzo, cioè si dice se il dipendente chiaramente trascende e non ottempera le norme anche interne al regolamento aziendale è suscettibile di richiami di qualsiasi provvedimento disciplinare prevedibile, previsto. Così come il provvedimento del 1 marzo del 2007 dice dichiaratamente di inserire all'interno della polizia aziendale, come diceva anche la collega Gobatto stamattina, la indicazione di quale provvedimento disciplinare, con quale provvedimento disciplinare si sanziona quel tipo di condotte. Non deve essere chiaramente il più chiaro possibile, il più trasparente possibile anche sul profilo sanzionatorio, così come nell'esempio sempre, ormai famoso, dell'ente pubblico sanitario. Ecco, cominciamo a verificare quindi anche quali funzioni possono svolgere le polizze aziendali, perché fino a stamattina probabilmente abbiamo dato una lettura assolutamente completa del provvedimento, dove emerge uno spiccato garanzia a tutela del dipendente, di riflesso una sorta di limite per compiere abusi a tutela, diciamo così, del datore di lavoro, però vediamo esattamente anche quali siano le funzioni che svolge una polizza aziendale ben compilata. Una prima cosa può essere la protezione del risparmio del patrimonio aziendale, poiché si legge sempre soltanto il patrimonio aziendale sotto il profilo dei beni immobili, quindi tutto ciò che è tangibile, ma non possiamo dimenticare chiaramente anche le informazioni riservate, i segreti industriali, voi pensate a quelle aziende con un know-how piccatissimo dove le imprese industriali hanno chiaramente un'importanza premiante. Ecco, in questo caso noi dobbiamo scendere su questo tipo di informazioni, poi ci ritorneremo anche in che modo nello specifico. Un'effettività di norme e regole interne, molto spesso su questo viene lasciato un po' al caso, no? Qui siamo abituati così, tante volte mi sento dire così quando magari entro in un'azienda, no? Chi è avvocato come me sorride perché chiaramente lo sa. Qui facciamo questo, bene, e allora discipliniamolo, cioè creiamo un disciplinario che non sia frutto di un'abitudine aziendale, di una prassi o di un'usanza da tramandare di generazione in generazione, poiché proprio per quell'effettività, per quella certezza che non deve essere solo del diritto ma anche delle regole interne all'interno dell'azienda, chiaramente. L'effettività delle misure minime adottate. Io dico sempre, è inutile che facciamo, celebriamo la privacy se poi non si fa anche una corretta policy aziendale. La privacy, fare l'adeguamento alla privacy, intendo dire anche revisione di GPS, riguardo tutte le norme che la legge sulla privacy impone, secondo me è un adempimento anche un po' monco, possiamo considerarlo, perché a chiusura di questo ci deve essere una qualche forte che richiami poi rispetto a questi misure minime da adottare, da rispettare per ciascuno, perché altrimenti non funziona. Cioè, io posso anche prevedere una legge, così come per noi, ma il legislatore prevede la prescrizione, ma se poi non c'è una sorta di deterrente o come previsione disciplinare, sanzionatoria, o come richiamo chiaramente a determinati tipi di limiti, non abbiamo detto nulla, abbiamo detto comunque una parte, ma non tutto. Non diventa effettiva, non diventa reale, soprattutto nella realtà in quotidiano delle aziende. Allora, in più anche il controllo, in più anche quello che si diceva stamattina, cioè invece il controllo legittimo del personale è compatibile. Dal punto di vista dell'indipendente si ha questa forte garanzia di un controllo legittimo, quindi nel rispetto delle norme dello statuto dei lavoratori, nel rispetto di tutte queste linee guida che sono frutto delle ultime produzioni da parte del garante. Un garante che evidentemente si è reso conto di due cose. Da un lato, forse tre, da un lato sicuramente come, quanto tempo il dipendente trascorre all'interno chiaramente del proprio habitat lavorativo. Dei calcoli hanno stimato quasi un terzo della giornata, quindi possiamo parlare di un tempo apprezzabile dove si svolge la maggior parte delle nostre giornate. Un secondo aspetto del numero di richiami, di reclami su vicissitudini come quelle contemplate dalle linee guida, quindi previ esame dal garante stesso e anche dalla legge. Non parliamo poi chiaramente delle sentenze, quindi dei provvedimenti giudiziari che abbiamo ogni giorno nei nostri tribunali. Ma la terza cosa a cui tengo è anche capire come tutto questo debba diventare il frutto di una cultura interna, cioè non può rimanere soltanto una regola, deve diventare una cultura aziendale in sostanza. Questo ecco, vorrei che riflettessimo insieme per capire anche il senso proprio delle politiche. Allora, cominciamo a leggere un po' la policy con una sorta di valutazione di doppio effetto, di doppia azione. Da un lato la tutela dei diritti del dipendente, dall'altro anche la tutela dei diritti del lavoro, cioè di lavoro che alla fine poi diventa un parente povero di questa situazione, cioè c'è una forte, energica protezione del dipendente e sotto il profilo dei limiti dice datore tu non puoi fare questo, non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro. Va letta anche in positivo. Allora andiamo a vederci sotto il profilo del dipendente che cosa si traduce. Il dipendente deve certamente ricevere attraverso la polizia delle garanzie di tutela della persona sensibili che chiaramente vengono trattate all'interno della struttura dove gli svolgono. Ma fin dall'inizio, adesso senza accomodare immediatamente il provvedimento del primo marzo, riparlerei di questo provvedimento del 10 gennaio 2002 che ci parla degli annunci economici, cioè del recruitment. Quando andiamo a cercare personale, certamente anche l'annuncio economico deve prestare attenzione a quei dati che comunque anche solo spontaneamente, potevo avere dei medici con l'avvocato, ma a me arrivano spontaneamente, pure io cosa faccio? Li butto. E io faccio un po' terrorismo, no, non sia mai, come In realtà il garante ha fatto una sorta di discrimine dicendo i curricula che interessano si possono tranquillamente tenere, se avrà l'accortezza di inviare un'informativa postea, non successiva, e anche se sarebbe in realtà preventiva. Da un punto di vista invece di curricula non interessanti, niente, e basta. Ecco, poi una garanzia di tutela sempre più forte data appunto da queste linee guida che sono in qualche modo un po' il binario nel quale tutti noi ci dovremmo incanalare. Delle garanzie sul telecontrollo, che è un po' l'argomento diciamo principale, cioè il rispetto appunto di questo famoso articolo 4 del codice dei lavoratori, che chiaramente è fortemente restrittivo in quanto ci impedisce in primis un telecontrollo, quindi un controllo a distanza, di cui attraverso l'applicazione del recente provvedimento del 1° marzo si devono scartare tutte quelle apparecchiature, hardware e software che effettuano un controllo a distanza incompatibile con l'articolo 4, e un provvedimento del garante che, come diceva l'autore Gobbato stamattina, si occupa della videosorveglianza in modo specifico. La violazione, sempre se dovessi sporgere un po' di interrogativo, ma se io controllo in maniera differente oppure non dico che metto la videosorveglianza, chiaramente si viola lo statuto dei lavoratori, prima cosa. Sappiamo che se non per esempio, come ho detto stamattina, sicurezza organizzativa produttive, non esistono questi tre tipi, solo questi tre, non è possibile effettuare il controllo e comunque previa autorizzazione in accordo con le istituzioni sindacali o l'ispettorato del lavoro. Ecco, io direi che c'è proprio una forte violazione della privacy, quindi anche un trattamento dei dati certamente non corrispondente probabilmente all'informativa che era stata data, se chiaramente questa informativa non contemplava la sorveglianza di cui è cascata tutti gli adempimenti che ho appena nominato. In più, il famoso provvedimento che abbiamo già terminato questa mattina, quindi non mi soffermerò più di tanto, cioè del 2 febbraio del 2006, con cui il garante si è pronunciato appunto sì, condannando la famosa cattura che aveva monitorato la navigazione web del receptionist della casa di cura, dicendo questo passa il tempo a navigare su altri siti, da cui diceva tra l'altro chiaramente il proprio gusto sessuale, quindi dato sensibile, il garante dice non si può fare perché chiaramente si elincono tratta della sensibile proprio in relazione nei confronti del dipendente e quindi non può essere accolto il ricorso del datore di lavoro. Ricordiamoci però che esiste anche un'altra norma, se il dipendente, ricordiamo sempre anche un po' i fondamentali, perché si parla sempre solo di legge della privacy, noi abbiamo anche un ordinamento giuridico che fa del codice civile, del codice penale, della carta costituzionale. Allora io ricorderei anche che comunque se il dipendente non adegue le proprie mansioni, è un dipendente in ABTS. Di qui anche il controllo, che invece è legittimato sotto il profilo anche del provvedimento del 1 marzo, il controllo dell'adempimento, cioè se io devo verificare se il dipendente sta lavorando o fa altro, io questo lo posso fare, non so, è dentro nel numero dei contratti. È il come lo faccio, chiaramente, che non deve essere esclusivo. Pensiamo ad esempio anche ai casi di telecontrollo, di telelavoro. Il telelavoro merita chiaramente un trattamento a parte, una meditazione, una riflessione a parte, perché anche quello io devo controllare, poter verificare che cosa succede ad un dipendente che in remoto mi sta lavorando e speriamo che stia lavorando, insomma, quindi chiaramente anche questo va a controllare. Garantire anche il tecnocontrollo, che può essere una cosa un pochino, ossia non soltanto di quelle tecnologie che controllano a distanza, ma tutte quelle tecnologie che controllano a distanza. Proprio a chiusura, no? Tutto questo valutazione sulle garanzie per le dipendenti. Di qui si sfoglie le solite linee guida che abbiamo esaminato fino a questo momento. Per quel che riguarda il datore di lavoro, ecco, anche qui si cerca di proteggere dati aziendali, informazioni aziendali, come dicevo prima, tra cui appunto anche il talore e il segreto industriale, che siamo gli atti di concorrenza sleale, molto spesso posti in atto, posti in essere attraverso delle aziende, non è assolutamente fuori dal normale. L'effettività dell'applicazione del rispetto delle norme in materia di privacy, come dicevo prima, l'opportunità di controlli legittimi del dipendente dell'uso delle tecnologie in educazione e anche un risparmio delle risorse aziendali, perché una riflessione che viene fatta sempre dalla garanzia nei minimi si dice cerchiamo però anche di avere una certa flessibilità, poiché a differenza di un tempo la connessione ha un costo diverso. Esistono delle SAS, esistono tutta una serie di valutazioni economiche che ci dovrebbero portare anche ad essere un pochettino un po' più indulgenti nei confronti del dipendente che, stando tanto tempo all'interno della mese di lavoro, può avere anche un attimo di tempo per controllare magari l'ultimo last minute per Santo Domingo, per dire. Questo va valutato chiaramente in una dimensione che chiaramente deve essere controllata. Sono delle valutazioni però, ripeto, qui non stiamo a prendere delle misure. Quindi diciamo, dobbiamo fare un vestito, vediamo come farlo, dobbiamo stare in questi canali. Ci torneremo su questo. Ecco, io torno un attimo indietro. Quindi la policy costituisce un valido strumento per l'azienda che sia in azienda ma per l'azienda stessa. Quindi diciamo che questo ragionamento è sempre un po' ispirato al bilancio, secondo me ci si occupa di entrambe le figure, bisogna che ci si occupi di entrambe le figure, sennò si rischia di realizzare uno sbilanciamento. Ecco, riflettiamo un secondo in maniera pratica, no? Ogni dipendente riceve all'assunzione una possibile dotazione tecnologica. Vediamo quale. Allora, il bello del cartellino elettronico, a meno che non si abbia un sistema di rilevazione biometrica, un chip su un mobile, una connessione ad internet, la posta elettronica e il cellulare. Abbiamo fatto una cosa di elenco della spesa di quello che se ne consulto vi possono dare. E vediamo come gestire queste cose. Allora, il bello è un problemino che è stato affrontato più volte dal garante. Ricordiamo innanzitutto che un badge inizialmente è stato concepito per la rilevazione delle presenze. La funzione era quella, io so se tu abiti al lavoro oppure no, chiaramente incrociando prendevo anche dei dati sensibili probabilmente per il punto di per malattia, questo rileva ed è memorizzato all'interno del badge, ma ha una funzione meramente di rilevazione, di calcolo, da allora il badge fosse in modo e maniera per elaborare poi la retribuzione, quindi la busta paga del dipendente, in funzione delle presenze di altri. Ecco, e speriamo che sia solo questo, perché chiaramente il badge è stato utilizzato anche per sistemi di controllo degli spostamenti dei dipendenti. Allora, finché si parla di controllo di spostamenti che riguarda la mensa aziendale, per altre realtà, la biblioteca aziendale, la palestra aziendale, cose di questo tipo, non è stato giudicato invasivo. Diventa invasivo quando si traduce in una localizzazione vera e propria del dipendente. A questo scopo poi domani il professor relatore che parlerà ampiamente di me, esiste una nuovissima tecnologia che è la Radio Frequency Identification, che funziona con un microchip all'interno di questi badge che localizza e in qualche modo traccia tutti gli spostamenti del dipendente all'interno dell'azienda modello Telepass. Io faccio il genere suono, quindi sanno che sono andato a prendere il caffè alla macchinetta, sanno quante volte sono andato in bagno, sanno, capite che il prossimo step è mettere il microchip sotto pelle al dipendente e a questo punto passiamo direttamente tipo Telepass. Ecco, in questa visione il garante si è pronunciato recentemente nel 2005, il 9 marzo, dicendo appunto affermando che questo tipo di tecnologia non era assolutamente compatibile con l'articolo 4 del lavoratore, come tale escludeva la possibilità di utilizzo di questo tipo di badge. Gli adempimenti in questo caso comunque sono certamente un'idea informativa per capire che cosa fa il badge e che cosa rileva il badge e ovviamente la notifica è prevista solo in caso di rilevazione di spostamento continue che comunque sono al limite della legalità per che riguarda il garante, la gestione del garante. Ecco, poi le misure minime di sicurezza per quel che riguarda la postazione diciamo tecnologica, qui ho citato soltanto l'uso del sistema di comunicazione, del sistema di autorizzazione, pensiamo chiaramente sistemi anche di antivirus che non siano automatici, pensiamo anche a un uso dello screensaver di password che tante volte ho visto non usare, invece che chiaramente sarebbe opportuno. E poi un malcostume frequentissimo che è quello delle installazioni da casa ufficio assolutamente come prassi malsana, no? Per cui io mi scarico, faccio il download di quello che mi pare a casa, con chiaramente magari connessione non so certo altro, e poi posso scrivere, lo ritardo, me lo uso, me lo ritardo, me lo sai. Chiaramente questi link andrebbero inseriti come dietro. La connessione ad internet, oltre a quello che è stato già effettivamente detto da chi mi ha preceduto stamattina, io distinguerei un controllo all'accesso alla rete. Voglio ricordare una celebre sentenza del 14 giugno del Tribunale di Milano 2001 che sancì la legittimità del licenziamento di una dipendente, di una segretaria che passato a lungo il suo tempo a connettersi ad internet e navigare sul web. Tutto questo ha prodotto un licenziamento per giusta causa e al di là di tutte le valutazioni prima di provvedimenti del febbraio del 2006 di linee guida che ci farebbero riflettere sulla liceità del controllo e la rilevazione di un dato simile, di una materia simile, dobbiamo pensare che comunque era una condotta infedele e come tale è stato cancellato con il licenziamento per giusta causa. Il controllo della navigazione, ecco, ci riferiamo appunto al caso della casa di cura che vi facevo prima e chiaramente le linee guida con tutte le prescrizioni che avete letto e che conosco stamattina. Poi vorrei sollevare una sorta di provocazione. Stamattina si diceva, l'abbiamo detto anche prima, i controlli, quindi chi di voi è informatico, sicuramente molto più complicato di me, l'applicazione, il divieto dell'applicazione di apparecchiature hardware e software che effettuano un controllo a distanza, poiché il principio è quello della gradualità e del controllo indiretto, prevederebbero un divieto, se fino adesso si sono dati proxy e fino adesso, ancora adesso, sono giudicati legittimi, sono valutati, si valutavano come legittimi, un dubbio a me personalmente è sorto sul concetto del parental control applicato alle aziende, quindi pensiamo al sistema del WAC, che permette all'utente, dove io in qualche modo anche qui filtro, però se le informazioni che ho sono corrette, perché sono informatici, mi si dice che questo sistema effettua una minimizzazione di quelli che sono le pagine web digitali. E quindi in questa memorizzazione il garante, invece, viene guida direi che c'è una sorta di riflessione da fare su questo punto, se è legittimo o illegittimo questo tipo di tecnologia. Perché il garante appunto dice sono vietate, sono certamente vietate le memorizzazioni sistematiche, ma anche le memorizzazioni proprio delle pagine web della navigazione. Sì, a mio giudizio ci sarebbe una valutazione di questo tipo da fare, il problema è aperto, io faccio parte del circolo di interessi telematici, mi lascio qui a dirvi che invece si è parlato a lungo di questa cosa in mailing list, ma che ancora non ci siamo dati una risposta, almeno come giuristi. Per cui il problema è aperto anche perché aspettiamo una risposta degli informatici che si spieghino quanto può essere inclusivo, quanto può essere capace appunto di memorizzare, di conservare questo tipo di informazioni.
Ho capito le cose di cosa.
Cioè abbiamo un dubbio sostanza che ci pone una perplessità circa l'applicazione di questa tecnologia del parental control, chiaramente in questo caso sul piano aziendale si sta parlando di questo, è un uso domestico, sulla compatibilità con le linee guida che vieterebbero comunque la memorizzazione se non temporanea, quindi per l'uso che se ne fa in quel momento, del pagine web. Per noi il problema è aperto, cioè un dibattito che ancora non ha trovato una soluzione.
Se io, mentre sono a lavorare, entro a vedere la tuscella Costa, rimane memorizzata la pagina web con la tuscella Costa, gli orari e così via.
Sì, questo è quello che appunto mi è stato spiegato. Poi chiaramente si tratterebbe di creare un confronto su questo argomento, poi magari domani insomma con gli esperti potrete anche affrontare questa cosa. Io apro solo e sollevo questo dubbio, questa perplessità, perché almeno tra di noi è stata affrontata come un problema. No, no, è sempre un po'. Certo. Io sto per. Certo. E non si può, nemmeno ascoltare in cuffia, per esempio le telefoniste, per esempio. Sì, no, certo, ma infatti, sì, no, i ragionamenti sono aperti, io infatti non ho risposte, non sono qui a portarvi la verità rivelata, sono qua a spiegarvi che secondo me c'è un problema aperto e lo potremmo affrontare. Sì. È chiaro. Ma infatti anche questo è previsto, stamattina l'avvocato Cobato vi diceva prendere dei provvedimenti sull'upload e sul download. E anche qui sulle tecnologie bisognerebbe trovare delle risposte, perché. Sì. Soluzioni accomodamenti. Sì. Allora, mi spiegavano questo sarebbe secondo me tecnicamente corretto, legalmente legittimo. Ah beh, ci teniamo fare loro. Cioè, tutto fatta la legge poi da delle risposte un po' più semplici, però. Sì, che fa l'altro, no? Sì, fa chic. Cioè, secondo me era corretto un po' il ragionamento di fondo che faceva stamattina la dottoressa Monteleone. L'avvocato o la dottoressa? Vabbè, ho un po' tre. Comunque, stamattina, quando si parlava del tecnocontrollo, si diceva una cosa secondo me importantissima. Cioè, bisogna coniugare finalmente l'informatica e il diritto. Allora, io come avvocato posso dare delle interpretazioni della legge e cercare di sforzarmi di capire quale norma è applicabile a quella fattispecie. Ma tu informatico mi devi dire, siccome la legge mi dice questo, il garante mi dice questo, qual è la tecnologia adeguata per rispettare la legge? Questa è la domanda. Allora, secondo me bisogna che cominciamo ad andare un po' a braccetto, no, su questo, perché intanto tutte e due le figure fanno un po' di delusioni potenti. Cioè gli avvocati che parlano. Però, a mio modo di vedere, per esempio, la stessa domanda l'ho fatta ieri a un informatico, che l'ho trovato mio cugino, e ho detto, ma qui, se io devo fare un filtro per upload o download, che cavolo faccio? Cioè, che cosa si fa? Perché io continuo a fare l'avvocato, quindi non è che possa essere aggiornata. E allora lì si valutava, lì mi faceva presente, per esempio, poi non so se chi è informatico qui presente è d'accordo, sul il traffic shutter, mi faceva presente questo shutter. E mi faceva appunto questa cosa di filtraggio sulla possibilità. Chiaramente sono delle risposte che vanno. No, ma non è trovare, cioè è trovare delle soluzioni che coniughino tecnologia al diritto, perché sennò saremo sempre le due anime distinte, no? Chi interpreta la norma e chi invece è sul campo con l'informatica. Allora, che informatico deve dare delle risposte tecnologiche che in qualche modo vadano a tradurre nella realtà il pensiero giuridico, il rimedio giuridico o la disposizione giuridica pensata. Che a volte poi sia di bizzarra, sono d'accordo con voi, perché a volte cioè, leggo della roba che boh, ti chiedo, ma vivevano sul nostro pianeta o no quando hanno scritto questo? Però chiaramente va un po' fatto questo sforzo, da ambo le parti. Inoltre, se no facciamo un comizio su questa cosa, poi fondiamo. Ecco, vado velocissima. Sulla posta elettronica non mi soffermo perché vi è stato spiegato con che metodologia deve essere fatta il controllo della posta elettronica, che comunque è stato reso, sancito dalle linee guida come lecito, ma con le modalità e i criteri che vi venivano spiegati questa mattina. Anche qui dovremmo interrogarci un po' in caso di ospiti che vengono dall'esterno, qui magari viene anche assegnato un account aziendale momentaneo, ma che comunque accedono al nostro sistema e che in qualche modo sono presenti in quel momento all'interno, se soggiacciono alle regole della policy. La mia risposta è sì, perché chiaramente sono all'interno di casa mia e devono fare secondo le mie regole. La telefonia fissa e mobile, stesso criterio, appunto si diceva, c'è sempre un controllo che non può essere intrusivo nei confronti del dipendente, ma ricordiamo che con il cellulare aziendale e con il telefono fisso dell'ente della società si possono effettuare quei controlli difensivi ammessi anche solo con la richiesta di tabulati legittimata dall'articolo 124 del codice della privacy. Anche il telefono cellulare personale, vi lascio con questa cosa un attimo, non è da sottovalutare. I telefoni di terza generazione, quelli che ormai portano anche i bambini a scuola, con le cartellate eccetera, quindi per esempio appunto banalmente le foto, potrebbero appunto in qualche modo memorizzare delle informazioni riservate come disegni industriali, come io per esempio ho proibito l'uso nelle polizze aziendali di telefoni di terza generazione. Proprio per queste ragioni, quando c'era una spiccata verità, cioè c'era una protezione appunto di un segreto di un'opera dell'ingegno particolare. Chiudo dicendo che la polizia aziendale in qualche modo va concepita come un processo, non si può pensare soltanto, come poi dicevo poc'anzi, alle misure tecnologiche o soltanto alla consulenza legale o che l'azienda si vuole dare autodisciplinandosi, dobbiamo pensare all'addestramento di tutti coloro che sono all'interno, perché o la cultura si diffonde all'interno della sicurezza informatica e giuridica o altrimenti tutti questi bei concetti, signori, rimangono aria fritta. Concludo e vi ringrazio.